Buongiorno a tutti, continua il nostro cammino di lezio sulla prima lettura della domenica, in questo caso domenica 13 settembre, e continua anche il medesimo libro biblico perché ancora abbiamo un testo del grande poeta Isaia. E quindi la prima cosa che facciamo, ci poniamo attenti di fronte a queste parole così preziose. Isaia, definito il Dante dei profeti del Primo Testamento. Siamo al capitolo undicesimo, versetti 10-16. In quel tempo Isaia parlò dicendo: in quel giorno avverrà che la radice di Jesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. In quel giorno avverrà che il Signore estenderà di nuovo la sua mano per riscattare il resto del suo popolo, superstite dalla Siria e dall'Egitto, da Patros e dall'Etiopia e dall'Elam, da Sinar e da Kamat e dalle isole del mare. Egli alzerà un vessillo tra le nazioni, raccoglierà gli espulsi di Israele, radunerà gli dispersi di Giuda dai quattro angoli della terra. Cesserà la gelosia di Efraim e gli avversari di Giuda saranno sterminati. Efraim non invidierà più Giuda e Giuda non sarà più ostile a Efraim. Voleranno verso occidente contro i filistei, insieme deprederanno i figli d'oriente, stenderanno le mani su Edom e su Moab, e i figli di Ammon saranno loro sudditi. Il Signore prosciugherà il golfo del mare d'Egitto e stenderà la mano contro il fiume. Con la potenza del suo soffio lo dividerà in sette bracci, così che si possa attraversare con i sandali. Si formerà una strada per il resto del suo popolo, che sarà superstite dalla Siria, come ce ne fu una per Israele quando uscì dalla terra d'Egitto. Come già vi accennavo, ma come sapete benissimo anche voi, senza bisogno che ve lo dica io, abbiamo un meraviglioso tessuto di poesia e di consolazione quando parla Isaia, quando scrive Isaia, che scrive sempre a un popolo molto, molto sofferente. Prima di tutto è un resto, non è più tutto il popolo, è un resto. E poi è un resto disperso, ci viene anche detto dove: Assiria, Egitto, Patros, Etiopia, Elam, Sinar, perché Israele si è diviso. Torneremo su questo punto: è stato conquistato, portato in prigionia, ora in questa terra, ora in quest'altra. È il principio della diaspora, dell'esilio, che ha segnato, segna tuttora e, non so, segnerà per certi versi sempre la storia di Israele, la storia di questo popolo, il popolo scelto e amato da Dio, il popolo dell'alleanza. E quindi, proprio perché parla a un resto segnato, affaticato, impoverito o addirittura, cosa peggiore, compare in alcuni punti di Isaia, addirittura dimentico della sua origine, dimentico di Gerusalemme, in alcuni casi addirittura ormai tranquillo e acquietato in terra d'esilio. Ecco, in questo contesto molto, molto complesso, Isaia vuole riattivare la speranza originaria, che è chiarissima proprio nel finale di questo testo, quando prima, attraverso un simbolo, Signore che prosciuga il golfo del mare d'Egitto, stende le mani contro il fiume, si divide in sette, quindi può essere attraversata con i sandali, ma poi è detto chiaramente, proprio l'ultimo versetto del testo di oggi, si formerà una strada per il resto del suo popolo, che sarà superstite dall'Assiria, come ce ne fu una per Israele quando uscì dalla terra d'Egitto. Ritorniamo alla memoria della fondazione originaria, la prima liberazione, la prima uscita dalla schiavitù, come se Dio dicesse: io che vi ho liberato all'origine, anzi io che vi ho originato attraverso una liberazione, posso ripetere questo gesto sempre e comunque. Quindi una grande speranza, che tra l'altro ci invita, seguendo la stessa logica, poiché noi non siamo Israele, siamo in questo momento delle persone con la loro storia, ma anche in noi c'è una storia di liberazione. Anche noi probabilmente abbiamo gesti originari, che non saranno stati il passaggio del Mar Rosso, ma saranno stati altri. Allora, quanto è importante fare questa memoria nei momenti appunto in cui si è un po' in esilio? Ma c'è un punto che ora voglio riprendere, che ho volutamente tralasciato, ma ora voglio fare risaltare come un aspetto proprio prezioso del testo di oggi, perché questo esilio ha anche una componente, ahimè, di colpa nel popolo. Quando si parla della gelosia di Efraim, ci si riferisce in modo molto concreto a una vicenda, anzi a delle vicende della storia di Israele.